Siamo tornati sempre in rigorosa diretta nel pomeriggio di Maracanã con un po' di ritardo, ma proseguiamo questo viaggio con voi come tutti i pomeriggi. Vi ricordo alle 17, dopo di noi ci sarà Stadio Aperto e naturalmente questa sera lo studio che partirà dalle ore 20:30, come sempre seguiremo naturalmente la gara dell'Inter. Sì, vedi, cioè, ogni tanto
non sapevi chi gioca, Inter o Roma?
Mi sono un attimo in così. Naturalmente seguiremo la partita dell'Inter con gli aggiornamenti live, ma soprattutto con lo studio ci sarà Vincenzo Marangio con l'avvocato Afeltra, grande esperto di Inter, quindi ci sarà lui. Alessandro Santarelli vi accompagneranno nel serale appunto di Inter Getafe, poi nel post gara per andare a analizzare tutto quello che è successo, quindi state con noi anche questa sera fino a mezzanotte, non vi molliamo, capito? Allora vai, attenzione. Sento già che è arrivato il mister.
Diamo il benvenuto a mister Gianni Di Marzio. Ciao mister.
Ciao Isa, ciao Marco.
Che bello, lo vediamo.
Ciao
anche.
Gianni, che ti vedo, era un po' che non ti vedevo. Come stai, tutto bene?
Sì, tutto a posto. Ho una spalla un po' diroccata, ho preso un colpo di freddo e quindi riesco un po' a muoverla in una maniera disarticolata.
Mi raccomando,
però per il resto tutto a posto.
Mi raccomando, mister, mi raccomando. Allora, Gianni, senti, andiamo un attimo su Inter Getafe. Mi dai una tua fotografia su questa partita? È un avversario sulla carta molto abbordabile. Abbiamo visto un po' Getafe non viene da un bel momento. Ultime 11 partite, una sola vittoria. Quindi, diciamo così. Bisogna preoccuparsi più dell'Inter.
Come dici tu, però è una gara delicata, perché è una gara un po' sostanzialmente con dei veleni che si sono portati dietro un po' l'Inter, e quindi secondo me dovranno dare il massimo del massimo. Io sono convinto che faranno una grande partita, perché chiaramente è vero quello che dice Handanovic: vai in campo, ti dimentichi di quelle che sono le chiacchiere, sì, di quelli che sono, sai, però sai, parli, i giocatori poi ne risentono. Sono convinto che faranno una grande partita.
Convinto di fare una grande partita, abbiamo già detto dovrebbe giocare la coppia Lautaro Martinez Lukaku lì davanti, Brozovic in mezzo, Eriksen non c'è.
Il classico 3-5-2, certo. In effetti, quindi ormai non si distoglie più da quel ruolo, diciamo, tattico. Conte ha cambiato qualche altra volta, però questo è un po', diciamo, il suo habitat tattico.
Bene, adesso stiamo cercando di fare anche un altro collegamento. Senti mister, ti voglio chiedere anche un'altra cosa che riguarda da una parte il Napoli e dall'altra invece la Juventus. Dybala e Insigne, secondo te, ci saranno in questo appuntamento Champions? Te li aspetti in campo? Recupereranno?
Io penso di sì, perché al di là di quello che sostanzialmente come diagnosi possono avere, diciamo, i medici riscontrati, o che sia un allungamento muscolare o delle contratture, i giocatori quando ci sono questi grandi avvenimenti o questi eventi super ci mettono sostanzialmente una volontà diversa e quindi si convincono ancora di più di poter guarire, e credo che possano esserci, certo è un rischio,
ma li rischieresti tu da allenatore?
Più per Insigne che per Dybala.
Più per Insigne è un rischio, vero? Sì, perché poi è particolare ma tu da allenatore li rischieresti, visto, diciamo, l'appuntamento, ricordiamo insomma la Juventus con il Lione e il Napoli con il Barcellona?
Ma sono due partite determinanti, sono due giocatori che secondo me possono, non dico fare la differenza, ma certamente possono essere dei giocatori super importanti per questa sfida. Dybala, perché sappiamo che ormai è in una forma strepitosa, era Insigne tecnicamente è da Barcellona, è da Campanau, per cui è un problema per Insigne all'adduttore. L'adduttore è sempre un muscolo, specialmente per i brevi lini. Ecco, adesso tu mi hai fatto notare un particolare: Dybala e Insigne più o meno sono simili, sono due brevilini, sì, quindi lavorano molto sullo scatto, sul breve, e l'adduttore è sempre più soggetto a queste forme di sforzi, ecco. E quindi bisogna stare attenti, bisogna provarlo bene prima della partita, anche la sera prima. Io credo che questo lo faranno, certamente, perché certo, sono gare super importanti.
Certo, assolutamente, su questo siamo...
se no per il Napoli al limite butta dentro un centrocampista, si copre ancora meglio a centrocampo, si allarga Zielinski sulla sinistra, perché loro hanno sulla loro destra un certo Semedo, che secondo me un terzino dei miei sogni, fisico, calcio, spinta, ottimo in fase difensiva, chiusura perfetta, copertura della distanza. Quindi da quel lato lì bisogna tenere bene uno rapido, svelto come Zielinski, butta dentro Elmas, che anche lui è svelto e può rubare palla a centrocampo per le ripartenze, perché Napoli necessariamente deve far gol. Il suo grande handicap, oltre ad affrontare Messi e compagni, è che purtroppo deve fare gol. Hanno preso un gol al San Paolo, che quello alla fine può pesare.
Sì, questo è vero. Naturalmente poi avremo anche modo e tempo per ritornare sulla sfida del Napoli nei prossimi giorni. Mister, ti voglio chiedere una cosa. Tu che sei sempre molto diretto e sincero.
Perché no. Dico la mia presunta verità.
Ma per carità, ti voglio chiedere una cosa. Se ti faccio questo scenario, se Cristiano Ronaldo avesse vinto la classifica di capocannoniere, ok? Seguimi un attimo. Classifica capocannoniere, scarpa d'oro, quindi davanti a Messi, Lewandowski e tutta la serie di quei giocatori che conosciamo, lo avresti premiato come il migliore del campionato di Serie A?
Io sì, perché i fatti concreti sono sempre quelli che fanno la differenza. È come tu dici, sai, ma chi è quell'allenatore, il giocatore non ha mai fatto niente, vai a vedere gli almanacchi. Ha fatto 20 gol un anno, 22 l'altro anno, 23 l'altro anno ancora, e sono i fatti che contano. E i fatti dicono che se si fossero verificate queste condizioni, certamente sarebbe stato il migliore.
Allora, ergo, mister, che tu a Immobile lo premi come il migliore della Serie A.
Ma io sono, lo sai, io sono un grandissimo estimatore di Immobile, perché è l'unico attaccante italiano europeo. L'unico attaccante italiano che attacca la profondità sui 30 e sui 40 metri, bandierina, è un attaccante che quindi fa pressing alto, e in area di rigore te lo ritrovi sempre. Devi stare attento perché ti ruba la merenda, il tempo che tu ti sei distratto.
Ti ruba la merenda, è bellissimo.
C'è il pallone.
È bellissimo, ti ruba. Quindi per chiudere questa cosa, tra Immobile e Dybala è stato premiato Dybala come il migliore della Serie A di questo campionato. Sei d'accordo o invece avresti preferito darlo ad Immobile?
Vedi che allora avevo ragione prima che mi metti nei guai. Mi dovrei dare Immobile.
Tu lo dai
però Immobile. Devo dare Immobile perché conta anche. A me dispiace dirlo, poi dopo vado nei guai, mi incominciano a chiamare.
Dai,
ma Gianni, ma perché ce l'hai con noi qua? Là? Vuole essere nel potere politico, conta. Ragazzi, non c'è niente da fare. Se poi vogliamo dire, non lo vogliamo dire, vogliamo tutto ok, siamo governativi. Io non sono governativo, io non sono padrone del mio cervello e di quello che dico, e cerco di dirlo sempre con la massima correttezza, obiettivamente. Dybala è un grande giocatore, ci mancherebbe altro. Un grande giocatore che poi la Juve a inizio di stagione lo voleva dar via. Detto questo, a lui è Higuain. Detto questo, Immobile ha vinto una scarpa d'oro, è stato capocannoniere, ha uguagliato Higuain nella classifica di 36 gol. Ma per quando la prende questo qua? Quando sarà premiato migliore giocatore in Italia? L'anno prossimo, quando ne dovrà vincere due scarpe d'oro.
Dovrà superare se stesso.
Noi lo premiamo noi lo stesso.
No, per carità, no, a Maracanã non glielo diamo il premio, ma senza nulla togliere a Dybala, che rimane un giocatore straordinario, un giocatore meraviglioso. Io personalmente sono innamorato di questi calciatori, quindi non è un confronto perché non ci piace o meno, è proprio perché penso che quello che dice il mister è vero. Cioè, se non glielo dai quest'anno, quando glielo devi dare un premio del genere a uno che, ripeto, fa 36 gol in 38 partite? Ma dice segni i rigori. Ho capito, mister, ma tu se c'hai un rigorista nella tua squadra eri contento oppure facevi no, non lo voglio il rigorista? Che dici?
Ma che stiamo scherzando? Quando arriva i rigori ti guardano tutti e si girano dall'altra parte. Ma stiamo scherzando?
Ce n'è solo uno che ci va.
Rigori decisivi sullo 0-0 agli ultimi minuti. E bene, se non ci vogliono veramente tranquillità, serenità, ma non dico neppure professionalità. La porta la vedi sempre piccola. Quello è il vero problema. E invece se tu riesci a far gol una volta, due, poi abbiamo degli esempi lampanti, il grande Baggio, i grandissimi giocatori hanno sbagliato ai mondiali, noi che stiamo parlando i rigori, sì è vero, è quasi gol, ma intanto la devi buttare dentro, e Immobile l'ha buttata dentro, ma se mi sbaglio quest'anno poi ne ha dato, ne ha concesso un rigore anche a un compagno di squadra.
Sì, due calci di rigore gli ha concessi, vero Cinzia?
Sì, sì.
Due, uno a Luis Alberto, mi sembra,
un altro a Correa,
già sono due, quindi poteva aver superato anche il record, quindi anche la generosità,
visto
no?
Come mi sono preparato anche su
no,
questo.
Sei numero uno, sei. Senti, ci sono un po' di domande, Gianni.
Ti chiedono.
Vai, andiamo un po' a qualche domanda velocissima degli ascoltatori.
Cosa
vai.
Pensi di Ibañez?
Ibañez della Roma, che ne pensi, mister?
Non ho capito bene.
Ibañez della Roma, ti chiedono che cosa ne pensi di questo difensore.
Per me è un buon giocatore, ma non è impresso dall'Atalanta, o mi sbaglio?
No, è della Roma. Della Roma.
Quindi torna dietro.
No.
Non so adesso le...
Te lo dico subito,
no,
ma credo che sia...
No, rimane.
No. È proprio della Roma.
Vabbè. È della Roma, è un buon giocatore, un ottimo giocatore. Per me si tende, anche secondo me, a dei buoni margini di miglioramento, può crescere ancora di più. Un bel fisico, tranquillo, sereno, bravo di testa.
C'ha l'obbligo di riscatto la Roma, c'ha l'obbligo di riscatto sul giocatore, sì.
Ah, ecco, vedi... Sì, è un buon giocatore.
Quindi ti piace, ti piace, insomma, ha dei margini importanti questo giocatore. Poi senti.
No, a me piace molto, devo dire, sinceramente mi piace molto.
Ok.
E oltretutto, come mi piace lui, mi piace anche l'attaccante che ha preso il Napoli, Osimhen,
certo,
un altro
certo.
attaccante. Quindi stanno facendo le cose, obiettivamente, bisogna dirlo, fatto per bene.
Molto bene. Allora, altre domande che arrivano, vai Cinzia.
Una valutazione su Borja Mayoral,
sì.
E su Sarr.
Su Sarr, il giocatore credo ex del Nizza, che tra l'altro l'avevo visto esordire, io molto forte anche questo. E poi ti chiedono anche, mister, secondo lei Everton, prossimo acquisto delle Benfica, poteva far comodo al Milan? Era pronto per una squadra di Serie A? Allora partiamo da Everton.
Ma Everton è un esterno alto a sinistra, è un giocatore, è una punta a sinistra che... Onestamente al Milan, tenendo Rebic, anche se ultimamente ha fatto la prima punta, poteva essere tra virgolette un doppione, ma era Rebic un doppione di Everton, perché Everton è un nazionale brasiliano che palla al piede ti fa venire i dolori di testa, quindi ti prende rigori, punizione, va a rete, ti porta sempre in superiorità numerica, c'è un gran sinistro, fa gol, per me è un giocatore molto forte, non so perché non sono riusciti a portarlo ancora in Europa. Credo che il gremio, anche se non è in buone condizioni economiche, non vuole meno di 20-25 milioni di euro. Quello più o meno sono i cifre di mercato.
Mister, ma Chiesa va al aspetta, prima di andare a letto, Chiesa va al Milan secondo te? Tu sai qualcosa?
No, onestamente no.
No.
Però non mi meraviglierei, perché Chiesa... Adesso credo che la volontà del ragazzo sia quella di cambiare, nonostante la Fiorentina gli voglia allungare il contratto, abbia fatto bene, credo che voglia andare, però, ripeto, ne abbiamo già parlato un'altra volta, per un 4-3-3 juventino è classico da Juventus.
Tu lo dici sempre, senti. Un'altra cosa che ti voglio chiedere, che voglio rimanere un attimo in casa Milan, è Paquetà, mister, che tu, insomma, ne abbiamo sempre parlato, che cosa faresti al termine di questa stagione?
Io non l'avrei proprio preso.
Ecco. Addirittura.
No, perché? Ma non l'avrei proprio preso, perché l'ho visto di persona. Io l'ho visto a Paquetà in Ecuador, nell'eliminatoria sudamericana. Perché i giocatori, allora io me li vado a vedere di persona. Quando vado a questi eventi sudamericani di le eliminazioni sudamericane, o per i campionati.
Portami con te un giorno.
7, 8, 10 volte. Eravamo in 300 di tutto il mondo. È possibile che sia rimasto in Brasile, è arrivato in Milano per portarla a casa? Allora, in una nazionale che c'era quell'esterno alto a sinistra, Richardson, che sta con l'Everton di Ancelotti, che è fortissimo. Voglio dire, i giocatori in quella nazionale erano forti. C'era Rogério a sinistra, che poi l'ha preso la Juventus e l'ha data al Sassuolo. Insomma, gli occhi degli osservatori di tutto il mondo cascano sempre sui giocatori di prospettiva e di valore. Paquetà è rimasto a Flamengo.
Ah, vedi che... Senti, l'altro invece, Cinzia, era Borca Majoral.
Sì, che è in trattativa per la Lazio.
Che ne pensi, Borca Gianni, Majoral, di questo giocatore? Lo conosci?
Ti dico la verità, non lo tengo presente.
Ah,
non
ok. No, sinceramente, non lo tengo
presente. Da dove?
Aspetta,
dove
che
gioca?
Aspetta che ti prendo subito
Real
la scheda.
Real dovrebbe essere, non vorrei dire una cavolata.
Aspetta che ti prendo subito la scheda. È uno spagnolo classe 97. Sì, attualmente
Real Madrid. Attaccante del Levante in prestito del Real Madrid.
In prestito, sì. È questo attaccante che in questa stagione ha fatto 8
Real
gol.
Real Madrid.
Ha fatto 8 gol nell'ultima Liga. Io sinceramente l'ho visto poco, non riesco a dare un giudizio.
No, pure io non lo tengo presente.
Vabbè, dai, ci informiamo nei prossimi giorni e cercheremo di saperne, certo, un po' di più. Poi ti chiedono anche...
Quel gol di Cantarutti, annullato ai tempi del Catania, è il gol non gol più bello del calcio italiano? Ci chiede Gianluca da Napoli.
Ma io penso, mi ricordo addirittura l'arbitro Delia di Salerno, che è stato un grandissimo arbitro, un arbitro anche internazionale. Non so come, per quanto, non so il motivo che annullò questo gol. Proprio una classica sforbiciata, salzò da terra di quasi un
Cantarutti
metro e mezzo,
che roba,
sì.
Cantarutti. Mister, non ti ho mai fatto questa domanda. C'è una cosa che cambieresti della tua carriera? Insomma, tu hai vinto panchine d'oro, non sai, voglio dire, ricordiamolo, perché hai fatto una carriera importante.
Guarda, io, caro Marco, ho lavorato prevalentemente molto nel sud.
Sì.
Se tu mi dai solo 30 secondi di ascolto...
Vai, ce li hai.
Io
vai.
Ho il 75% di pareggi e di vittorie di tutta la mia carriera, naturalmente dei professionisti. Serie C, Serie B, Serie A. Quindi 75% è una percentuale abbastanza alta. Ho avuto il piacere di vincere due seminatori d'oro, che oggi le chiamano le panchine d'oro.
La panchina d'oro, esatto.
Quindi, sai, quelli sono premi che ti danno gli allenatori. Allora no, te li dava direttamente la federazione. Ho avuto il piacere di allenare nella mia città, di fare una finale di Coppa Italia che ho perso con l'Inter a Roma all'ultimo minuto e fare un piazzamento in UEFA che in Napoli non faceva da 20 anni. Dopodiché ho delle squadre del sud, Catania, Palermo, Cosenza, Catanzaro, su 5 squadre ho vinto 4 campionati. A Catania ho vinto, a Cosenza ho vinto, a Catanzaro ho vinto. Poi sono salito su e ho avuto il piacere di vincere anche a Venezia. Poi sono andato all'estero con il Queen Park Rangers a fare il direttore e ho vinto dalla Champions alla Premier. Ho scoperto i più grandi giocatori del mondo. Ma caro Marco,
che te vuole di più?
No, cioè, vabbè, era una curiosità, perché sai, delle volte uno nella vita dice rifarei le stesse scelte, oppure magari c'è qualcuno che dice non rifarei quella scelta. Era semplicemente una curiosità, Gianni, non te l'avevo mai chiesto, ho detto oggi gliela voglio chiedere, così sai, nella vita uno, perché quando si guarda magari dice
il calcio del sud è un altro calcio, un calcio sudamericano, è un calcio fatto di passione, dove si vive veramente tutta la settimana per l'evento della domenica, i derby. Ma tu ti rendi conto, fare un derby Catania-Palermo, fare un derby Cosenza-Catanzaro, allenare il Cosenza e andare a vincere a Catanzaro, allenare il Catanzaro e andare a vincere a Cosenza. Madonna, le guerre!
Che grazie. Ma senti Gianni, invece ti chiedo una cosa, c'è un giocatore che vorresti allenare adesso? Dici, io quello l'avrei proprio voluto allenare. Chi è, dai?
Ma tu lo sai, mi fai la domanda a te. È una trappola. Io no. Zaniolo.
Zaniolo, tu stravedi per lui, Gianni, vero?
No, io stravedo, ma nello stesso tempo mi sarebbe piaciuto fare anche l'educatore. Io ero un po' così. Tu devi pensare, qui io sono in questo momento a Sirmione,
sì,
perché faccio un po' tra virgolette il nonno di professione dei figli di mio, dei gemellini di mio figlio Gianluca.
Che salutiamo Gianluca, tra le altre cose.
Ho incontrato un mio ex giocatore. Lui era un milanista, Giovanni Lorini, te lo ricordi tu Lorini, mediano?
Sì,
ma lui sai cosa mi ha ricordato? Ma lui stava con la moglie. Io la domenica, dopo le partite, gli scapoli me li portavo a cena a casa mia. Non li facevo uscire, capito? Voglio dire, io ero proprio innamorato del risultato, dove mi trovavo io, dovevo cercare sempre di vincere. Certo, dove lo puoi fare, lo fai, dove non lo puoi fare, no. Però sono contento, soddisfatto. Ho cercato sempre di essere corretto con tutti, quindi dove vado in queste città che ho allenato e dove specialmente che ho vinto, insomma, sono riuscito a... mi muovo bene.
Allora, bene. C'è un'altra domanda, aspetta che
ce ne stanno tante.
Dunque, come farebbe mister, come farebbe giocare Amrabat? Ecco, nella Fiorentina
sì. Amrabat è un giocatore molto forte, molto forte, per me è veramente forte. Questo è un guerriero, è un guerriero che c'ha i piedi buoni. Io l'avrei giocato davanti alla difesa perché non ha la classe di Pjanic, non ha la classe di Xavi Alonso, non ha la classe di Busquets, che poi tra l'altro Busquets, essendo un longilineo, anche un po' lentino nei movimenti, ma lui è veloce di cervello, di testa, sì. Ma Amrabat è fisicamente forte, di testa è fortissimo, fa scudo davanti alla difesa, ma nei raddoppi di marcatura sia centrali che sugli esterni te lo ritrovi sempre, nei rilanci anche, nell'ampiezza del gioco, da destra a sinistra, sinistra a destra, ti dà profondità su anche 30 e 40 metri. Per me è un giocatore molto forte, io non avevo il piacere di conoscere, di vederlo, ma sono rimasto meravigliato. Complimenti alla Fiorentina che l'ha preso.
Sì, veramente, ha fatto una stagione, i nostri amici ascoltatori lo hanno inserito nella top 11 a centrocampo, il migliore davanti alla difesa, lo hanno votato.
Sì. Il migliore davanti alla difesa.
Sì, hanno fatto veramente una grande... Un'altra domanda, abbiamo ancora 30 secondi, dai, ce la facciamo.
Cioè, vabbè, il giudizio su Osimhen, il Napoli farà il salto con lui e cos'altro serve? Veretù ti piace?
Veretù, cioè... mister, Osimhen è sempre detto cose positive.
Veretù mi piace, però è ancora un giocatore che va definita la sua posizione, perché ultimamente, prima di passare alla Roma, cercava di fare un po' il playmaker, però nella fase difensiva faceva, ovviamente giocando basso, cioè, invece si alzava abbastanza e poi nelle chiusure lasciava molti spazi alle sue spalle, tanto per intenderci, diciamo, tatticamente, senza essere frainteso, non era il De Rossi della situazione. Per tutto, mi piace, adesso ha imparato anche a fare questo tipo di movimento che è importante, è un giocatore fisico, tecnico, è un eccellente giocatore, molto buono,
molto buono.
Di grande rendimento, quindi buono, ottimo.
Bene, mister, ti sto per salutare, ti lascio con queste notizie. Intanto è stato esonerato il DS Melusa a Lecce, a breve la firma di Corvino. Mentre
Gianpaolo è nella sede del Milan per risolvere il contratto, per poi accasarsi al Torino. Ti piace Gianpaolo al Torino?
L'ultima,
lo vedi,
mister,
bene?
Proprio l'ultima. L'ultima.
Sì. Gianpaolo al Torino, sì, perché lui le squadre fa giocare bene, le fa giocare sempre con, diciamo, tra le linee il solito trequartista. Certo, è un calcio completamente diverso da quello di Mazzarri, che stava prima a Torino, che tra l'altro stiamo perdendo un po' le tracce. Ecco, ma sostanzialmente
si deve rinnovare un po' il mister.
Non ha i giocatori, secondo me, per il tipo di calcio che vuole che vuole fare Gianpaolo. Io credo che faccia comprare, almeno come caratteristiche.
Gianni, noi per il momento ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo, poi ci risentiamo nei prossimi giorni e naturalmente commenteremo insieme a te anche la gara del Napoli contro il Barcellona di sabato.
Grazie, ci mancherebbe, grazie. Oggi mi avete sponsorizzato, quindi la cena stavolta va a cena di pesce.
Lo sai che ti vogliamo...
Con un vinello bianco abbastanza...
Dai. Presto lo faremo, questi incontri, presto ti avremo qui in studio.
È te che giri sempre
sicuro
a Roma, non capiti mai.
Ma arriverà, lo metteremo qua.
Arriva.
Tu passerà tutto il pomeriggio qua con noi.
Va bene, faccio la brava.
Gianni, ti abbraccio e abbraccio anche i tuoi nipotini. Mi raccomando,
ciao
Gianni, un saluto a Gianni Di Marzio che fa il nonno a tempo pieno in questo momento, giustamente così. Allora, Cinzia, ci fermiamo, dopo recuperiamo un po' di notizie, un po' di messaggi prima di arrivare a Mario Sconcerti nell'ultima mezz'ora di
questa sera. Chi è? C'è bufera a Maracanã con Cinzia e Marco, il polverone si alzerà.
Maracanã.
Ciao, un saluto da Maurizio da Barcellona.
Maurizio, ciao. Sta scalando la classifica, vai.